La vita in Turchia è molto cara e lo stipendio di mio padre non è sufficiente a mantenere tutta la famiglia. Per questo motivo ho iniziato a lavorare, per aiutare mio padre ad andare avanti. Ora posso dare il mio contributo alle tante spese che abbiamo: l'affitto, le bollette, il cibo, le spese mediche. Guadagno 70 lire turche alla settimana. E quanto guadagna nel maggio del 2016 Ali, un bambino siriano di 10 anni, lavorando dalla mattina alla sera in un'impresa di Gaziantep, sud della Turchia, un'impresa che produce e installa infissi per porte e finestre. Nel 2016, quando incontriamo Ali, 70 lire turche valgono poco più di 18 euro. Gaziantep, meno di 100 km a nord di Aleppo, è una delle città turche dove in questi 10 anni sono arrivati più cittadini siriani in fuga dalla guerra.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
La crisi siriana ha fatto almeno 13 milioni di profughi. La metà è fuggita all'estero, l'altra metà è rimasta intrappolata all'interno del paese e costretta a spostarsi in continuazione per evitare la guerra, spesso un'operazione impossibile. Improvvisamente la loro vita è diventata la ricerca di un posto sicuro, un luogo dove non essere uccisi e, nella migliore delle ipotesi, provare a costruire qualcosa di nuovo.
Capitolo 4. La fuga.
Tra le persone in fuga dalla guerra ci sono tantissimi bambini, sradicati dal loro ambiente, dai loro giochi, dai loro amici, dalla loro scuola, dalle loro abitudini. Spesso anche dalla loro famiglia. Tra loro c'è Ali, lo abbiamo appena sentito, 10 anni, di Al-Bab, a nord di Aleppo, una zona per un certo periodo sotto il controllo dell'ISIS. Insieme ad Ali, nel maggio del 2016, alla periferia di Gaziantep, incontriamo anche il padre. Lavorano nello stesso posto.
Non è facile far uscire bambini, in realtà è impossibile. I miliziani dell'ISIS controllano tutto il territorio, non fanno uscire nessuno. Almeno era così quando noi eravamo ancora in Siria. Noi siamo riusciti a scappare in un momento di confusione. I russi bombardavano da giorni, siamo stati fortunati e siamo andati verso il confine turco. Prima di allora, l'unico modo di uscire dal territorio dello Stato Islamico era pagare e corrompere i funzionari o i miliziani. Molta gente si arruola nell'ISIS solo per i soldi. L'ISIS ha creato delle scuole militari per i bambini, mentre nelle scuole tradizionali ha sostituito tutti i libri. Da quel momento la gente ha cominciato a non mandare più i figli a scuola.
Già, la scuola. Scappare dalla guerra vuol dire anche abbandonare il percorso educativo. Oltretutto, per chi rimane in Siria, ci sono centinaia di scuole distrutte e tante altre utilizzate ormai per altri scopi. Secondo l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, dopo 10 anni di guerra solo all'interno del paese, oltre la metà dei bambini siriani non va più a scuola. e difficilmente chi è fuggito all'estero è in una situazione migliore. In generale parliamo di milioni di bambini. Nel distretto industriale di Kuzjet, sempre alla periferia di Gaziantep, nel sud della Turchia, siamo ancora nel maggio del 2016, ai bordi di strade impolverate ci sono centinaia e centinaia di capannoni e di edifici in mattoni rossi ancora in costruzione. In un grosso stanzone lavorano 5 ragazzini tra gli 8 e i 15 anni, immersi in un fortissimo, intensissimo odore di colla. Stanno facendo delle scarpe.
Mi chiamo Ibo, 9 anni. Vedi, questo è il mio lavoro. Qui arrivano tutti i materiali. Noi li lavoriamo, li assembliamo, li modelliamo, fino ad arrivare al prodotto finale. Oggi, con queste grosse pinze, stiamo togliendo le graffette che servono a far prendere la colla tra la pelle esterna e la suola delle scarpe.
Ci sono bambini che lavorano anche nelle officine meccaniche.
Il mio nome è Ahmed. Sono scappato dalla guerra 3 anni fa insieme alla mia famiglia. Di solito lavoro dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Certo, in Siria andavo a scuola, non che mi piacesse molto. Ma in ogni caso, qui non c'erano alternative. Andare a scuola costava troppo, soprattutto il biglietto dell'autobus. Quindi sono qui a lavorare.
La storia dei bambini siriani in Turchia si ripete ed è simile a quella degli altri bambini o ragazzini in altri paesi del Medio Oriente. Famiglie numerose e genitori, quando ci sono, che hanno problemi di salute oppure che non riescono a trovare lavoro. L'unica alternativa, quindi, è far lavorare i figli maschi, almeno uno. Molti siriani ci hanno raccontato come la priorità sia portare a casa qualcosa da mangiare, non la scuola. E viste anche le difficoltà nell'ottenere un permesso di lavoro, alla fine il lavoro nero è più semplice farlo fare ai giovanissimi. Questa è la sede di Kaos Kausar, sempre a Gaziantep. Kaos Kausar è un'associazione di volontari che cerca di recuperare i bambini siriani più poveri o senza famiglia con l'obiettivo di inserirli nelle scuole turche. Poche settimane prima della nostra visita, questi bambini passavano le loro giornate per strada alla ricerca di cibo e di materiale da riciclo nei cassonetti della spazzatura. Abdullah, 9 anni, e arriva ad Aleppo. Ci racconta che ha molta voglia di riprendere la scuola che aveva dovuto abbandonare in Siria, che ha voglia di giocare e di farsi nuovi amici. Da grande ci dice: farò l'ingegnere. Anche i volontari di Kaos Kausar sono siriani e spesso anche loro sono scappati dalla guerra. Nathalie, 17 anni, occhi e capelli scuri, è arrivata in Turchia nel 2013 dalla provincia siriana di Idlib.
Sono qui da 9 mesi. Ho deciso di insegnare a questi bambini perché loro e solo loro sono il futuro della Siria. Devono avere un'istruzione, devono essere preparati. Quando torneranno in Siria dovranno ricostruire il paese. Questa generazione avrà un compito importantissimo. Io gli insegno le basi della lingua araba, ma in realtà anche loro mi insegnano delle cose. I loro occhi, i loro sorrisi raccontano molte cose. È molto bello per me.
Kaus Kausa, in arabo arcobaleno, è finanziata con pochissimi fondi dalla comunità siriana all'estero e da alcuni donatori europei. L'idea di questa scuola è di Salim Abdel Algani, un siriano palestinese che nel 2016 vive a Gaziantep già da qualche anno. È stato lui a mettere in piedi questa associazione.
La cosa più complicata è convincere le famiglie a mandare qua i loro bambini, visto che molto spesso sono gli unici a poter lavorare. Molte famiglie siriane sopravvivono grazie ai soldi che guadagnano i loro bambini, per esempio raccogliendo plastica o altro materiale da riciclo nei cassonetti della spazzatura. Non è facile fargli cambiare abitudini. I bambini si affezionano a quello che fanno. Convincerli ad andare a scuola non è semplicissimo. Cerchiamo di farli divertire, giochiamo, disegniamo, facciamo dei lavori manuali, facciamo un lavoro graduale in modo da prepararli piano piano alla scuola. Il primo obiettivo è riuscire ad avvicinare i bambini che stanno per strada e parlare con loro. Se ci sono delle bambine, mandiamo le nostre educatrici. Se ci sono dei bimbi maschi, vanno di solito i nostri educatori. Se il bambino accetta di parlare con noi e gli chiediamo di portarci dalla sua famiglia, a quel punto illustriamo ai loro genitori il nostro progetto. Se accettano, i bambini vengono inseriti nel nostro centro, ma ci sono molte famiglie che non ne vogliono sentir parlare. Una volta arrivati qui, il nostro obiettivo è preparare i bimbi per la scuola. A volte, come potete immaginare, ci sono dei blocchi psicologici, quindi non tutti i bambini hanno gli stessi tempi. Quando hanno finito il percorso con noi, cerchiamo un donatore che possa pagare le loro spese per l'iscrizione a scuola. Nella maggior parte dei casi l'ostacolo principale è rappresentato dalla spesa per i trasporti. I bambini abitano spesso molto lontano da scuola, le loro famiglie devono quindi pagare il biglietto dell'autobus andata e ritorno. Per loro si tratta di una spesa piuttosto alta, a volte è proibitiva.
Adesso torniamo in Siria e torniamo all'inizio della guerra. Tra i siriani che decidono di lasciare il paese o che per forza di cose fuggono all'estero, c'è chi sceglie di andare in Libia o di passare dalla Libia per raggiungere l'Europa, soprattutto nei primi anni del conflitto. Anche in Libia nel 2011 c'è una rivolta contro il regime di Muammar Gheddafi e dopo la caduta del dittatore, quello stesso anno, il paese non sprofonda subito nel caos, c'è un breve periodo di relativa calma. In quel momento, all'inizio della crisi, Muhammad è un bambino che vive in Siria.
Avevo 10 anni, abito in Homs. Dopo che è iniziata la guerra, mio padre era molto preoccupato per me e per mia famiglia. Non avevo più la possibilità di andare a scuola, era molto pericolosa la vita lì. Non riuscivo anche ad andare a lavorare, avevo tanta paura, la gente non riusciva a continuare a vivere e abbiamo deciso di fuggire in Libia perché c'erano due miei fratelli che sono già lì, che lavoravano per aiutarci a vivere in Siria. Abbiamo avuto tanti problemi nel viaggio. Abbiamo fatto in macchina da Homs fino a Damascus, più o meno 2 ore, però era stato molto difficile. Già dall'inizio eravamo molto preoccupati. La polizia che ci ferma ogni mezz'ora, ci sono tante polizie. Siamo arrivati all'aeroporto e noi avevamo tanta paura che prendevano mio padre, perché i miei due fratelli sono andati prima per non fare il militare in Siria. A Damascus, nell'aeroporto, avevamo tanta paura perché siamo saliti nell'aereo, è passata la paura, no? E dopo siamo arrivati al Cairo, in Egitto. È arrivato mio fratello per accompagnarci in Libia. Cioè, siamo scappati perché la vita è pericolosa. Dopo un anno in Libia, è peggiorata la vita anche lì, con i gruppi armati. Non riuscivamo neanche ad andare a scuola, neanche ad andare in giro come eravamo in Siria.
Quindi Mohammad e la sua famiglia scappano in Libia quando lui ha 10 anni. Questo racconto lo abbiamo raccolto nel 2017, quando Mohammad viveva già in Europa, in Svizzera. Tra poco torneremo al suo racconto. Non tutti però possono scappare, e non è sempre questione di possibilità economiche. C'è infatti anche chi, pur avendo i soldi per il viaggio e addirittura l'ospitalità di qualcuno all'estero, è intrappolato in Siria. E questo ci dice molto, ci dice altre cose di questo paese.
After the last time you called me, I was arrested from my university, so I had to...
Kais è uno studente siriano, lo abbiamo già sentito. Nel giugno del 2014 si trova in Giordania.
Dopo l'ultima volta che abbiamo parlato, sono stato prima espulso dall'università e poi arrestato per 7 mesi. A quel punto sono scappato all'estero, ma la mia famiglia è ancora a Damasco, in una situazione difficile. Mio padre ha un ruolo nel sistema educativo pubblico, è un professore universitario ed è sotto pressione. Non può nemmeno prendersi un periodo di ferie senza l'autorizzazione del primo ministro. I docenti, gli insegnanti, i professori sono in una specie di grande prigione invisibile. Per questo mio padre non può viaggiare all'estero.
Alcuni invece vanno all'estero, scappano dalla guerra e cercano di riprendere l'attività economica che avevano in Siria, che avevano lasciato in Siria. È il caso di Saad Süveyine, da Aleppo. Lo incontriamo nel 2016 nel sud della Turchia, dove ha avviato una fabbrica per la produzione di plastica, lo stesso che faceva la sua famiglia in Siria, ad Aleppo.
Unfortunately, they don't have, because I have 7 Turkish workers.
La storia di Saad è emblematica dei problemi che devono affrontare i siriani all'estero, anche quando hanno la possibilità di lavorare. Nel 2016 la Turchia prevede infatti che le imprese possano sì assumere regolarmente cittadini siriani e fargli avere il permesso di lavoro, ma a condizioni molto rigide.
In our factory. If they don't have permission, they don't have rights.
Qui lavorano 7 cittadini turchi e 13 cittadini siriani. Per avere il permesso di lavoro per questi 13 cittadini siriani dovrei avere nella mia azienda 130 dipendenti turchi. Senza il permesso di lavoro, i siriani non hanno diritti, niente assicurazione sulla vita, niente copertura sanitaria, nessuna garanzia sindacale. Se vanno in ospedale devono pagare, se vengono licenziati non hanno alcuna copertura legale. Con il permesso di lavoro avrebbero invece gli stessi diritti dei lavoratori turchi.
Qui è necessario ricordare un passaggio che ci interessa molto da vicino. Pochi mesi prima del nostro incontro con Saad nel sud della Turchia, l'Unione Europea sigla un accordo con il governo di Ankara. Su esplicita richiesta di Bruxelles, il presidente turco, Erdogan, si impegna a non far partire più i migranti, soprattutto siriani, che attraverso il Mar Egeo oppure via terra, attraverso Grecia e Bulgaria, vorrebbero arrivare in Europa. L'Unione Europea si impegna a pagare alla Turchia 6 miliardi di euro per gestire i programmi per gli oltre 3 milioni di siriani che si trovano sul suo territorio. Un ottimo esempio di esternalizzazione della questione migratoria. I leader europei sostengono che la Turchia sia nelle condizioni di accogliere i migranti siriani, ma abbiamo visto che i problemi non mancano. Torniamo adesso alla famiglia di Muhammad, scappato in Libia all'inizio della crisi. Eyad è il cugino di Muhammad. Anche lui, quando lasciano Homs, ha 10 anni. Il racconto è del 2017.
Primo un anno che abbiamo vissuto in Libia, era appena morto il Gaddafi, non c'erano tanti così problemi perché è appena finita la guerra. Allora all'inizio, quando siamo andati, sono conosciuti i siriani. All'inizio perché erano pochi, dopo un po' sono diventati un po' di più. Per esempio abbiamo preso dei ristoranti, così. Dicono, e perché siete qua a rubare i soldi? Tornate al vostro paese a fare la guerra. Non vogliamo fare la guerra. Tornare quando finisce la guerra, speriamo. Poi abbiamo avuto dei problemi. Se una persona ti litighi con una persona, viene a fare, cioè mette delle bombe vicino a casa tua, nessuno dice niente. Cioè non c'è il governo, non c'è niente. Meno male che eravamo fuori dalla casa. Cioè avevo 11 anni, lavoravo in una caffetteria in università, vendevo come una, sì, alla cassa. Di là anche, cioè, ho lavorato per 2 anni per aiutare i miei genitori, così. Poi la mia madre, le nostre mamme, lavoravano, facevano cibo siriano e poi vendiamolo ai supermercati, così, per venderli. Alla fine, e poi abbiamo visto, stavamo guardando su tele una volta e abbiamo visto che stanno uscendo dalla Libia fino in Italia con questo viaggio che non abbiamo saputo che è duro così, però abbiamo detto di provare perché in Libia non c'è futuro per nessuno, cioè di noi, e la vita è molto pericolosa, ma molto pericolosa. Poi abbiamo deciso di andare perché c'erano i nostri amici di là, siriani, anche loro sono andati e sono arrivati.
Le famiglie di Eyad e Muhammad di Homs, nel centro della Siria, hanno quindi deciso di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Europa. In quegli anni, come dicevamo, c'è anche chi cerca di fare lo stesso passando dalla Turchia. È il caso di Khalil, che invece è del nord della Siria, in una zona abitata da arabi, curdi e turcomanni. Incontriamo Khalil nel 2019 ad Akçakale, un passaggio di confine importante tra Turchia e Siria.
Sono in Libia.
Io sono di Tal Abyad, dall'altra parte della frontiera, in territorio siriano. Nel 2015 sono stato arrestato dall'ISIS, sono rimasto in carcere per 2 mesi. Sono riuscito a scappare qui, ad Akçakale, solo dopo aver pagato una delle guardie che mi controllavano. Con me in prigione c'era anche mio fratello. Non l'ho mai più visto. Chissà dove sarà finito. Poco dopo l'arrivo in Turchia sono partito per l'Europa con un barcone da Smirne alla Grecia orientale sul mare Egeo. Ho speso $7,000. Da lì, poi, sono andato in Germania. Ho lavorato per 2 anni, ma alla fine ho deciso di tornare indietro per stare con la mia famiglia. In Germania lavoravo la metà e guadagnavo molto di più. Qui è tutto più complicato.
La scelta di Khalil è piuttosto rara. Di solito chi riesce ad arrivare in Europa non torna indietro. Nel 2014 alla Casa della Carità di Milano, che in questi 10 anni ha accolto diversi cittadini siriani passati dall'Italia. Abbiamo 23 e 25 anni. Siamo palestinesi, nati in Siria. Arriviamo da Yarmouk, a Damasco. Viaggiamo con i nostri bambini. Le nostre case erano distrutte, non ci rimaneva che partire. Siamo andati in Libano e poi in Libia. Sapevamo che la traversata verso il sud Italia sarebbe stata dura e difficile, ma la situazione lì era così brutta che eravamo pronti a tutto. Cosa vogliamo? Vogliamo andare in un posto dove ci sia tranquillità, una scuola per i nostri bimbi, la possibilità di lavorare e di comprare del cibo, di comprare da mangiare. Il viaggio dalla Libia all'Italia su barconi di fortuna. La rotta del Mediterraneo centrale. Quante volte avete sentito queste parole? Quante volte avete sentito, visto, letto notizie di migranti morti, affogati in quel tratto di mare? Come si arriva a fare quel viaggio? Viaggio che, come stiamo raccontando, hanno fatto molti siriani. Eyad e Mohammad da Homs, oggi poco più che 20 anni, lo fanno in 2 momenti diversi con le loro famiglie quando sono ancora dei ragazzini. Il racconto di Eyad.
Abbiamo avuto dei numeri di passatori. Per andare a fare quel viaggio devi andare fino a qua. Vicino si chiama un paesino così piccolo, cioè vicino al dogana del Tunisia, si chiama Zuara. Da qua ci sono tutti i passatori che prendono i soldi. E abbiamo chiamato e hanno detto sì, è il viaggio domani. Se venite dopo al pomeriggio perdete. Dovete andare al prossimo viaggio. Cioè abbiamo creduto noi, no? E siamo andati lì al mattino, cioè abbiamo pagato alla persona $1,500. Eravamo in 3 perché io sono figlio unico. Ci hanno detto che alla sera che c'era il viaggio e poi ci hanno portato in deserto. Abbiamo detto come mai così? Mi hanno detto sì perché il mare non è buono, non è piatto, ma ci sono tante onde, perché era il mese di dicembre, era molto ma molto freddo nel deserto. Cioè abbiamo costruito delle tende, dormivamo cioè, una 15ina di persone, cioè, non riesci neanche a dormire bene, devi tutti stare attaccati.
E Yad e la sua famiglia aspettano di partire, ma gli dicono che il mare è grosso. I giorni passano, rimangono nel deserto per 1 mese. Niente acqua, niente cibo, niente servizi. Ogni giorno i passatori gli portano un piccolo pezzo di pane a testa e un'unica grossa bottiglia d'acqua per tutti.
A un certo punto abbiamo detto che dobbiamo uscire, anche se moriamo fa niente, perché non è una vita questa. Alla fine, dopo 1 mese, cioè hanno detto va bene, oggi il viaggio, abbiamo preparato tutto. Abbiamo preparato, hanno detto oh, siete fortunatissimi che nella barca è 15 metri e nella larghezza 2 metri. quindi una barca per loro è grandissima. E ci sono soltanto 70 persone, e siete pochi e la barca è grande. Ok, buono. E siamo andati di là, abbiamo guardato, erano 200 persone su una barca piccola. E mettevano le persone, picchiavano così per mettere tutte le persone stretti. Avevamo delle, per esempio, piccole zaini da mangiare, così ci hanno buttato tutto nel mare. E poi hanno detto sì sì, ma tanto sarà quindicina di ore arrivate.
È il momento atteso da tempo e il momento che aspettavano da tempo, da giorni, mesi, anni, se pensiamo che le famiglie di Eyad e Mohammad avevano già lasciato la Siria da 2 anni. La barca parte, con tutte le paure e i timori del caso. Ce lo hanno raccontato tanti siriani, non solo Eyad. In Libia è tutto così brutto che è meglio rischiare di morire nel Mar Mediterraneo.
Dopo 2 ore si è rotto con noi il motore, quello che tira fuori l'acqua dalla barca. Il viaggio è ancora lungo. A questo punto abbiamo chiamati perché avevamo un telefono che qui funziona anche nel mare, si chiama Sureglia, non so. Abbiamo chiamato, hanno detto che se tornate, appena che vediamo, cioè vi vediamo, vi uccidiamo con il bastone, hanno delle armi. Cioè morite di là o se tornate morite. Cioè, abbiamo avuto veramente tanta paura quel giorno lì e abbiamo deciso di continuare. Se torniamo moriamo, se andiamo abbiamo possibilità di non morire. Tutti i ragazzi che giovani ci aiutano, ci siamo riuniti e abbiamo tolto l'acqua dalla barca piano piano. Dopo un giorno è stato il viaggio con la barca solo. Poi ci è arrivato un elicottero sul mare, ci abbiamo urlato così. Ci ha visto, poi è arrivata una grande nave di Croce Rossa italiana, ci ha preso, ci hanno aiutato, dobbiamo andare fino a Lampedusa, e invece ci hanno fatto un favore, ci ha portato fino a Sicilia. Siamo stati a Catania per 2 giorni e abbiamo pensato di là, come quando siamo saliti sulla nave, siamo rinati.
In questo caso la crisi siriana, cominciata da Ra, ricordate? Le scritte sui muri, le prime proteste, la dura repressione del regime. In questo caso, per Eyad e Mohammad e per le loro famiglie, la crisi siriana ha un lieto fine. Riescono a ricostruirsi una vita in Europa. Per molti altri siriani invece non è stato possibile. La guerra si è portata via tutto. A volte anche la stessa possibilità di fuggire.
Siria, il nostro paese non c'è più. Un podcast di Radio Popolare.
Autore Emanuele Valenti. Musiche Kabila, dall'album Life.